State ascoltando SBS Italian.
Alfred Fisch è partito da un'intervista a un famoso italiano che giocava bene a tennis e il cui nome mi aveva suggerito il mitico Carlo Della Vida. Sono andato a trovarlo, ho fatto un'intervista che è durata una notte perché ci eravamo trovati in simpatia, e poi il giorno, ancora 30 anni fa, il giorno l'ha smarrita. Dopo ci ho pensato molto, ho cominciato a scrivere una storia di uno che gli somigliava e poi la storia non andava più avanti. E allora mi sono ritrovato a inventarne un'altra, ecco.
Sull'impronta però di questa vicenda reale.
Sì, un pochino sì. All'inizio, solamente all'inizio, ecco.
Quindi non ci sei tu dietro al personaggio del giovane ebreo italiano che fugge da...
Sì, perché c'è la famosa cosa di Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. E lì si chiama Carlo Levi e Carlo Levi, c'est moi. Ho mandato oggi a questo mio amico di Fandango uno dei miei due migliori romanzi, che è su un gorilla che si chiama Mango, però Mango sono io, insomma, ecco.
Vabbè. C'è un altro scrittore francese che si chiama Daniel Picouli, molto minore rispetto a Flaubert, che raccontando la genesi di un suo romanzo, Il campo di nessuno, dice è autobiografico al 98,94%. Tu non ci metti mai una percentuale così alta di Gianni Clerici nei tuoi romanzi, però la sparpagli,
perché,
diciamo.
No, perché io come persona, guarda, Rizzoli mi ha chiesto l'anno scorso di scrivere la mia biografia e io ho detto di no, perché c'è un altro francese famoso che si chiama Schwab, e questo Schwab ha scritto le biografie immaginarie. E io, se mai scrivessi una mia biografia, scriverei una biografia immaginaria dove diventerei un personaggio interessantissimo. Però, insomma, io non mi ritengo tanto interessante da scrivere un libro sulla mia persona.
Però comunque c'è sempre un po' di te, ovviamente, in tutti i tuoi testi.
Sì, ma certo, sì, un pochino sì. Soprattutto nel romanzo Cuor di Gorilla, che è piaciuto molto a Orwell, pare, perché era il seguito della Fattoria degli animali. Niente, Orwell era già morto, ma mi risulta che gli sia piaciuto molto.
Beh, è stato il tuo primo, però, pensavo che ci fossimo quasi come tempi.
Questa storia qui del gorilla Mango sono proprio io.
Senti, invece cosa c'è di te in Carlo Levi, il protagonista di Australia Felix?
Ma c'è una grande ammirazione per il nuovo paese. Cioè, sfuggire a un'Europa vecchia, piena di guerre, di morti, di pogrom degli ebrei, eccetera, eccetera. Forse io ero ebreo 200 anni fa, quindi ho questa partecipazione, poi quindi ho questa ammirazione per il nuovo paese dove vivi tu, e al contempo ho un certo orrore per quello che i primi australiani... Erano 750 galeotti sulla prima nave di Cook, su 1000 dell'equipaggio. Ora, senza essere moralista, però 750 galeotti fanno un bel inizio. E i poveri aborigeni non lo sapevano, insomma. Deve essere stata dura, insomma, ecco. La storia, come storia, non è mica male, dai, un ebreo che se ne va dal pogrom, se ne va dall'olocausto, dallo sterminio, e va in un nuovo paese che gli sembra straordinario e si accorge che questo nuovo paese vive sopra una tomba di scheletri aborigeni. Come idea è mica male, magari non l'ho svolto abbastanza bene, insomma, ecco quello lì.
E che cosa succede poi quando arriva in Australia?
Beh, lo mettono in campo di concentramento, perché è un enemy alien. Mussolini ha dichiarato guerra all'Inghilterra e l'Australia faceva parte del Commonwealth, e quindi prendono gli italiani e li mettono in campo di concentramento.
E cosa succederà, diciamo, interiormente al tuo personaggio? Finirà per vedere sotto una luce diversa l'Australia?
Io penso di no, perché nonostante tutto lui avverte l'aspetto positivo del nuovo paese. Poi le elite lo accolgono bene, perché per esempio questo personaggio che si chiama Woodbridge, come il mio amico collezionista di tennis, lo accoglie nella sua banca, Insomma, quindi voglio dire, il Cui Hong lo fa giocare a tennis con i suoi soci, quindi le elite, non la burocrazia. La burocrazia è fatta di civil servants e di gente mediocre, di solito lo accoglie male, l'elite lo accoglie bene. E poi, vabbè, si accorge degli aborigeni ma cerca di difenderli. Io lì ho un po' tagliato perché veniva troppo lungo, però cerca di difenderli, e quindi io credo che il mio personaggio diventi un australiano a tutti gli effetti e sia anche contento di vivere lì. Mi sto domandando se non ti assomiglia un po' troppo a te. Se sopravvivo mi saprai dire che identità si verificano col mio personaggio.
Senti, ma gli aborigeni nel tuo libro restano un simbolo e un'icona o si vedono e si vivono un po' più in carne ed ossa?
Ma un po' un simbolo. E sai, io sono andato a vederli durante un mese di Coppa Davis per cambiare Italia-Australia, dove noi abbiamo sciaguratamente perduto, probabilmente perché Nicola Pietrangeli stava divorziando dalla moglie e quindi non si occupava della squadra. Questo match si era giocato all'Wise City a Sydney. Durante quel match lì un tipo con un aereo mi ha portato a vedere un villaggio di aborigeni, e poi ho avuto una certa, diciamo così, confidenza, se non si può proprio chiamare amicizia, con un paio di agenti degli aborigeni che però li sfruttavano. Vabbè, d'altra parte, se no gli aborigeni a chi vendevano i loro dipinti? Loro non sapevano neanche che i loro dipinti avessero un valore, e questa gente qui, rapinandogli il 50, 60, 70%, però ha cominciato a vendergli i quadri, insomma. Ecco.
C'è un altro omaggio ad una figura aborigena legata anche al tennis, cioè hai deciso di chiamare un personaggio importante Yvonne.
Ma sì, perché è stata un personaggio importante nel tennis, perché prima di tutto il 95% degli spettatori, forse il 99%, non sapeva cosa significava aborigeno al di fuori dell'Australia. Nel 1970 è arrivata questa Goolagan che non sapeva chi era. Era infinitamente carina, dolcissima e un po' infantile, ma così sorridente, schietta, naturale. Cioè, ha avuto, per quanto mi riguarda, mi sono innamorato in senso buono, insomma, ecco, non è che desiderassi avere dei rapporti carnali con lei, ma mi è rimasta in mente. Così, quando, sai, quando si fa un romanzo, certe volte si va a cercare i nomi sull'elenco del telefono per trovare un nome che ti sembra che vada bene, e mi è parso che Yvonne andasse bene, e così è rimasta Yvonne.
Senti, ma tutti i libri per uno scrittore sono come dei figli, sono uguali l'uno all'altro o ci sono delle differenze?
Seguito a dir di sì, perché adesso lo vedo da nonno, che ho due nipotine. L'ultima l'ho fatta passeggiare oggi in giardino, ha un anno e mezzo, e cioè gli ultimi figli sono sempre i più belli, i più cari, i più intelligenti. Quindi io adesso questo libro, finché non avrà un totale insuccesso, lo amo ancora infinitamente. Dopo, poi, nel tempo, magari accondiscendendo a opinioni di illustri recensori, dopo comincio a capire che forse i meno brutti erano due o tre, sai, ma insomma, chi lo sa, insomma.
Ma ogni scarrafone è bella mamma di soia anche.
Sì, no, ma anche perché io, se alla fine un libro non mi piace rileggerlo, lo brucio. E quindi ne ho già bruciati un certo numero.
Anche, ecco, anche di tuoi?
Sì, miei soprattutto. No, io non brucio quelli degli altri, brucio i miei. E la chiamo la prova del fuoco. Difatti li brucio sul camino, e chissà quanti capolavori immortali ho bruciato.
Un'ultima domanda, Gianni. Senti, chiaramente il successo editoriale di questo libro dipenderà, se vogliamo, anche dalla sua penetrazione all'estero. Ma la tua lingua, il tuo modo di usare la lingua italiana, sì, secondo te si sposa con la lingua inglese?
Guarda, una grande esperta di lingua, Maria Corti, disse che io scrivo in lombardese. Il lombardese sarebbe una sorta di mescolanza tra il lombardo e l'inglese. E io, studiando poi il lombardo per capire bene questa storia delle radici, e parlando un po' d'inglese ho capito che la verità è che io scrivo in lombardese, pensa a te, ho inventato un nuovo dialetto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.